Per me è un grande onore essere qui con voi e insieme è un dolore perché non è presente Don Fabio, è stato trattenuto dai medici e quindi ognuno con la fede che ha dirà nel segreto del cuore una preghiera per lui. E un grande amore anche per me per Spoleto, dove mi è capitato di fare la tesi sull'alto medioevo, qui si sono decise le sorti dell'Italia e dell'Europa e continua oggi questa presenza moderna di testimonianza, di riflessione culturale. E il mio compito oggi è di parlare del vizio della gola, e questo vizio da un lato frequentissimo e dall'altro vizio che non sembra neanche tale. Le persone, tutti noi diciamo, ma mangiare è qualcosa di così naturale, di così abituale, noi siamo fatti, noi dobbiamo mangiare. Qual è la difficoltà, la bellezza, la grandezza, il dramma del rapporto con il cibo? Notate innanzitutto, per vedere il paradosso, che la fede cristiana è l'unica religione che dichiara tutti gli alimenti commestibili perché Dio li ha fatti. Senza il cristianesimo e la cultura classica non avremo lo speck, i tortellini, il Brunello di Montalcino. C'è un brano di Marco, ci torneremo, nel capitolo settimo. Marco, quando Gesù dice che il male viene dal cuore, aggiunge: in questa maniera Gesù dichiarava mondi tutti gli alimenti. L'Europa l'hanno fatta i filosofi, gli scienziati, i sacerdoti, ma anche nell'arte culinaria, nel rapporto con il cibo, il cristianesimo è decisivo. Non si vieta nessuna bevanda o nessun cibo a priori, e realmente la nostra cucina è fatta di questa storia. Ma perché allora c'è un vizio della gola? Cioè, se tutto quanto nel cristianesimo è assolutamente buono, e un'altra religione avrebbe invece tolto dei cibi dalla nostra mensa, avrebbe tolto delle bevande, perché allora è un vizio la gola? Mi piace soffermarmi su un passo previo. Sapete che innanzitutto il cristianesimo, parlando di vizio, dice che c'è un atteggiamento, cioè il vizio non è semplicemente un gesto, ma è qualcosa che diventa abituale nella nostra vita. In latino si dice un habitus, la virtù come il vizio, cioè non è semplicemente dire una bugia, ma è l'essere bugiardo, cioè è il non essere sempre vero. Per fare una battuta, pensate a quelle storie di ragazzi e ragazze in cui la ragazza dice: io amo quel ragazzo perché ha tradito tutte le altre donne, ma con me non lo farà mai. Quella persona si illude che quella persona abbia un cuore modellabile, può essere in alcuni casi sincero, in altri no. Invece la verità è che una persona ha un atteggiamento abituale che matura nel tempo. Il vizio o la virtù è qualcosa che camminano con la persona stessa. Faccio due esempi in positivo e in negativo. Mi è capitato di studiare la Shoah, c'è stata una studiosa morta recentemente, Gitta Sereni, che ha studiato la storia di uno dei grandi omicidi nazisti, Franz Stangl, e lui raccontava in questa intervista come ha cominciato e arrivato ad uccidere le persone scendendo pian piano in una menzogna dopo l'altra. Non si può subito fare un peccato gravissimo, ma ci si avvicina pian piano scendendo, facendo dei gesti sempre più abietti, sempre più bassi. E pensatelo anche nel senso positivo, sapete che non si diventa buoni in un istante, ma la bontà, la generosità, la fede, l'altruismo sono costruite, lo vedremo pian piano, di mille piccoli passi che ti fanno pian piano maturare. Di nuovo, per fare un esempio che tratto dalla nostra esperienza, mi colpì quando ero viceparroco in una grande parrocchia di Roma, venne un giovane molto bello, diventato poi ingegnere, sportivo, eccetera, e mi disse subito, non so perché, a volte i ragazzi fanno queste confidenze a noi sacerdoti: Andrea, io sono contento di venire in parrocchia, ma non mi chiedere di stare con una ragazza brutta, lui disse una cozza, come si dice a Roma, non mi chiedere di... E dopo alcuni anni divenne animatore dei gruppi, divenne catechista, eccetera, e mi tornò e mi disse: ti ricordi quello che ti dissi tanto tempo fa? Io sono ancora convinto di questo, io non posso essere fidanzato con una persona che non mi piace. Ma adesso io so che una donna che non fosse generosa, che non volesse una casa piena di amici, che non volesse servire la Chiesa, io mi annoierei, io non posso stare con una persona che vive solamente di vestiti, vive solamente di passatempi. perché il suo cuore era cambiato. L'esperienza della fede, l'esperienza del servizio, l'esperienza della vita aveva allargato il suo cuore. Ecco, per arrivare ad amare, a sposarsi, non si tratta solo di scegliere una persona, ma si tratta di camminare. Ecco, la gola è un vizio, non è un gesto, non è prendere un cibo, prendere una bevanda, ma è entrare dentro un vortice dove la gola diventa il mio dittatore, diventa il mio giudice, diventa qualcosa cui non riesco a fare a me. E si chiamano vizi capitali, come sapete bene, è una storia che va da Gregorio Magno, Giovanni Cassiano, a San Tommaso d'Aquino, perché la tradizione della Chiesa sa che alcuni vizi ne portano con sé altri, sono come dei capi, sono capitali, cioè entrare in quella situazione poi dopo pian piano porta con sé un cambiamento di vita. È qualcosa che non resta semplicemente circoscritto a quella realtà, ma pian piano ne prende delle altre. Pensate, è un parallelo non del tutto corretto, ma ha la sua valenza. Pensate a come oggi la psicologia, la psicanalisi, di cui si può discutere all'infinito, ma per esempio è arrivata per altre vie alla stessa consapevolezza. Per esempio sulla scia di Freud, Reich e altri psicanalisti arrivano a dire che l'oralità, sapete che c'è una fase, dicono alcuni studiosi, del bambino che mette tutto in bocca, che ingloba, che qualsiasi cosa la mangia. E Reich arrivava a dire, personaggio discutibilissimo, ma che l'oralità porta con sé alcune nevrosi, l'insaziabilità, per esempio l'incapacità di godere, essere sazi ed essere felici, essere lieti della vita che si vive. Oppure il pessimismo e la facile esaltabilità. Il bambino o l'adulto che si fissa allo stadio orale è continuamente preda di una tristezza, è incapace di vivere serenamente, è incapace di essere nella gioia e insieme si esalta continuamente, insieme vive dei momenti di grande esaltazione e poi dopo ripiomba nella fatica, nella tristezza, nella depressione, nell'ansia. Come cammina? Dove vediamo questa realtà della gola che porta con sé tante altre cose? Mi piace prendere due esempi estremi, quella del bambino e quella dell'adulto. A me hanno sempre fatto sorridere e hanno sempre fatto paura, nel senso che chiedono una scelta degli adulti. Voi sapete che i bambini piccoli, tutti noi siamo stati così, hanno una forza per cui dinanzi al cibo non si arrestano. Lo vedete per esempio quando un bambino ha mangiato tantissime cose e al momento in cui ne vuole una ulteriore comincia a piangere, si dispera finché il genitore non gli compra l'ennesima realtà che soddisfa la sua fame, la sua sete, no? E questo meccanismo del pianto, che è un meccanismo che ognuno di noi può avere nella sua vita, è un meccanismo che tende a far sentire l'adulto nella colpa. Il bambino piangendo dice al papà, alla mamma, vedi la mia tristezza, vedi la mia disperazione. Il bambino quasi dice, io sto morendo, vedi come soffro. A volte lo fa anche il nonno, lo fa il fidanzato, lo fa il marito, la moglie che si lamenta sempre, che fa sentire tutta la sua fatica di vivere. E dice, chi è il vero colpevole della mia tristezza, della mia disperazione, della mia morte? Io sto morendo, sto piangendo al punto che mi sento morire. Sei tu, madre, padre, perché non entri dentro la mia domanda e non mi dai quella realtà che spegnerebbe la mia sete, che mi farebbe sentire felice. E il genitore che non ha Dio nel cuore, che non ha chiaro cos'è la grandezza dell'educazione, la grandezza della vita, siccome un genitore sa che deve dare la felicità ai figli, dice io posso negare la felicità al mio bambino. Solamente l'adulto che dice no, io proprio perché ti voglio felice, devo spezzare questo meccanismo che ti illude che è il cibo che ti farà felice. Tu non sei felice anche se sei piccolo, perché non hai regalato niente agli altri, perché non hai fiducia nella provvidenza, perché non credi in Dio. Se io ti comprassi questa cosa, avresti immediatamente la prova che non è questa la chiave della tua infelicità, perché fra pochi minuti piangeresti per un'altra cosa, ti dispereresti per un'altra realtà. Se veramente fosse quella la chiave della tua felicità, io sarei obbligato a darti quel dono. Ma potrai tu mai essere felice senza dividere la tua vita, dividere i tuoi giochi, dividere, scoprire la fede, scoprire la necessità di un senso della vita? Il bambino non comprende subito, ma comincia a capire che la sua sete va oltre le cose di cui apparentemente sente di avere bisogno. E prendo un esempio dell'adulto, in un testo straordinario scritto da Clive Staple Lewis, Le lettere di Berlicche, dove la vita della fede è vista con gli occhi del nemico di Dio, cioè del diavolo. Sono due diavoli, uno di rango superiore e uno di rango inferiore, che si educano a vicenda, che si istruiscono. A un certo punto si racconta nella prima lettera di un ateo che improvvisamente cominciò a porsi la domanda se Dio poteva forse esistere. E se Dio esistesse? E allora il diavolo che lo sta seguendo dice subito al diavolo che lo sta istruendo: forse è bene che io intervenga e gli dica: no, non è vero, questa è la verità, ci sono tanti filosofi che dicono che Dio non esiste, che Dio non è il problema più grande dell'uomo. E il diavolo, che è il maestro, gli risponde: stai sbagliando, non è questa la via da seguire. Ricordati che l'uomo non è come te, un puro spirito. Non essendoti mai fatto uomo, quell'abominevole vantaggio del nemico, il diavolo chiama il nemico Dio, il padre lo chiama il suo nemico perché vuole che questa persona vada verso Dio. Tu non puoi capire come gli uomini siano schiavi dell'urgenza delle cose ordinarie. Senza perdere tempo colpì quella parte che in lui era più di ogni altra sotto il mio controllo e suggerì che era giunto ormai il tempo di andare a fare un po' di colazione. Cioè alla persona che comincia a dire: ma la mia vita non è piena, non è bella, non è nella gioia, non so cos'è il senso, non so se la mia vita sta andando nella direzione giusta, se Dio c'è, se Dio non c'è, se il mio cuore ha raggiunto la sua pienezza. Il diavolo di questo testo dice: suggeriscigli di mangiare, distrailo. Poi un attimo dopo gli dice: compra la gazzetta dello sport, informati sul gossip. Distrailo, la distrazione è quello che lo terrà, gli impedirà di porsi la domanda di camminare verso il Signore. Ecco, vedete, nella fame che noi abbiamo, è il primo elemento che vorrei emergesse, c'è come un'insaziabilità che noi abbiamo. E la fede della Chiesa scopre che in realtà questa insaziabilità a noi non basta niente, non siamo mai sereni di niente. Pensate alla samaritana del Vangelo di Giovanni, deve sempre tornare ad attingere acqua. Ha avuto 5 uomini, 5 mariti e ha fame ancora di amore. L'amore che ha non le basta mai, non è mai piena dell'amore. Lei potrebbe dire: ma io devo bere un'altra acqua, devo trovare un altro cibo, devo cucinare un altro piatto, devo trovare un altro uomo. Oppure può dire: solamente se Dio entra nella vita che stai vivendo, nel cibo che stai mangiando, nella relazione d'amore che stai vivendo, solamente quella fame e quella sete di Lui diventa la chiave che ti fa realmente entrare con tutto te stesso e con gioia dentro la tua esistenza. Di cosa abbiamo veramente fame? Perché il nostro animo non è mai sazio? Perché il nostro cuore non è mai pienamente dissetato? Di cosa abbiamo sete veramente? Ecco, la gola è qualcosa che il nostro corpo avverte, avverte un bisogno di prendere, di mettere dentro di noi, di assaggiare, di toccare, di gustare. Ma qual è la sete vera che è dietro la sete che noi sperimentiamo, la fame che noi viviamo sempre? Nella Summa Teologica Tommaso d'Aquino riflette proprio sul fatto che il vizio della gola porta con sé una serie di figlie, le chiama lui, cioè sono una serie di atteggiamenti negativi che l'uomo ha di peccato, che nascono proprio quando la persona si lascia prendere dall'idea che basterebbe saziare riempiendo il suo stomaco, la sua pancia di tante cose e tutto quanto diventerebbe tranquillo e la pace scenderebbe in noi. E dice: tra le figlie della gola noi abbiamo l'ottusità della mente nell'intendere. La mente diventa ottusa e non riesce a intendere. Lo dice sia in senso concreto, reale, cioè quando la persona è sazia di cibo, ha mangiato tantissimo, non ha più la prontezza di dialogare, di ascoltare, di faticare, di gioire, di studiare, di pregare, di cercare il Signore. Ma è qualcosa di ancora più profondo, cioè saziare il bisogno immediato rende l'uomo meno agile a capire che cosa la mente cerca veramente. Che cosa il cuore realmente, a che cosa il cuore realmente anela? Che cosa realmente la persona desidera? E capite subito che parlare del vizio della gola non vuol dire demonizzare l'uomo che mangia, ma vuol dire anzi aiutarlo a capire che c'è una gioia più grande che lui sta cercando, a cui anela, che c'è un Vangelo, che c'è un desiderio di accogliere dentro di noi che è più grande. Il bambino impara che c'è una gioia dello spirito che dà significato al cibo che mangia quando ringrazia Dio. Quel cibo lo assume, lo prende, ma lo riconosce come un dono, lo riconosce come qualcosa che viene veramente da Dio. E la provvidenza di Dio lo fa entrare in un ordine diverso, in uno sguardo diverso sulla vita. E gli insegna a condividerlo, a metterlo a disposizione degli altri. Può anche privarsi e sentire che c'è più gioia nel donare che nel ricevere, e che anela non tanto a prendere continuamente altre realtà, ma si domanda: cosa sto donando di me stesso? Ha fame di donare qualcosa che realmente serva all'altro. Se voi pensate, il mangiare è qualcosa veramente che in ogni aspetto ci fa vedere come noi vorremmo mettere dentro di noi. Noi possiamo mangiare del cibo, ma possiamo riempire la nostra casa di vestiti, riempirla di libri, riempirla di persone che noi conosciamo. I ragazzi possono riempire i numeri di Facebook. E c'è una domanda però diversa. L'altro di cosa ha bisogno? Che cosa io posso donare all'altro perché l'altro possa trovare la via per trovare se stesso, per trovare Dio, per trovare la strada della sua vocazione, la strada del suo dono? Io ho fame e sete anche di quello. E allora ci può aiutare tornare al messaggio biblico, alla grandezza della rivelazione che il popolo ebraico ha accolto e che poi la Chiesa ha preso nelle sue mani e Cristo ha aiutato a riprendere, a rileggere a partire dalla sua presenza. Voi sapete che i due capitoli di Genesi, il capitolo primo e il capitolo secondo, possono essere letti in maniera splendida in parallelo. A volte l'esegesi tende a separarli, si privilegia o il primo o il secondo, come fossero due realtà estranee. Si sottolinea il genere letterario, si sottolinea l'autore, la fonte da cui proviene, e invece l'autore biblico, che è profondamente sapiente, li unisce insieme. Se voi prendete questi due capitoli, vi accorgete che l'uomo viene messo nel primo capitolo come la creatura che viene posta da Dio nel mondo il sesto giorno, come l'ultima di tutte quante le creature. Se voi prendete il capitolo secondo, lo vedete come primo delle creature. Infatti viene prima Adamo, poi dopo le piante, poi dopo gli animali. Dio condusse gli animali perché l'uomo non poteva essere solo, e poi per ultima la donna. Già questo vi fa capire come Galilei non è l'inventore della scienza, ma l'autore biblico e l'autore cristiano sa benissimo che Genesi non vuol dire una lettera esattamente in quel modo, altrimenti l'autore non sarebbe stato sciocco da giustapporre due testi che dicono due cose apparentemente opposte. Sono due modi straordinariamente veri di dire che l'uomo è l'essere perfetto, l'essere più bello. È esattamente ciò che l'uomo oggi non crede. L'uomo oggi pensa che l'animale è più bello e che l'uomo non vale niente, che l'uomo è cattivo, è capace di gola, di odio, di lussuria. L'animale invece è puro, è l'illusione, l'inganno del nostro tempo. Invece l'autore biblico dice che la creatura più meravigliosa agli occhi di Dio, e deve essere così anche agli occhi nostri, è l'uomo, perché viene creato il sesto giorno e il primo giorno. Se ci pensate esattamente la logica con cui noi viviamo la vita, a volte noi quando vogliamo lasciare la cosa più buona, più bella, la lasciamo per ultima. A me capita, per esempio, quando mangio, di lasciare il pezzo del cibo più gustoso, dove c'è lo lascio per ultimo. Da prete mi capita tante volte di sapere nella confessione che una persona può dirti dei peccati banali e non devi subito fare la morale, perché a volte la persona aspetta per arrivare al punto decisivo, cioè c'è tutta una preparazione per cui la realtà decisiva arriva al momento finale, perché c'è la gioia, il desiderio. Ma altre volte è esattamente il contrario, cioè è la realtà prima che noi sentiamo bisogno di dire subito. Torniamo da un viaggio, abbiamo ascoltato una cosa, abbiamo letto un libro e subito alla persona più cara noi vogliamo dire: guarda, ho preso questo per te, ho pensato questa cosa. Ecco, l'autore biblico in Genesi 1 e 2 vuol dire questo: l'uomo è veramente molto buono, l'uomo è diverso da qualsiasi altra realtà che esiste sulla faccia della terra. È veramente straordinariamente grande agli occhi di Dio. E perché? Questo uomo, i due capitoli dicono insieme che è fatto di terra ed ha una capacità di cercare Dio, all'anima, dicono i teologi, ha questa relazione con Dio che lo differenzia da ogni animale. Pensate, nel primo capitolo si dice che l'uomo è creato il sesto giorno, lo stesso giorno degli animali. L'uomo non ha neanche un giorno solo per sé, ma è creato insieme agli altri grandi mammiferi, è creato a tutte le specie animali. Invece nel secondo capitolo si dice che è tratto dalla polvere. Sapete che Adam vuol dire terroso, terrestre. Adam min Adama, è terroso perché è tratto dalla terra. E il cibo ci dice esattamente questo, cioè noi, è una domanda che mi sono posto tante volte semplicemente, a me piacciono queste domande semplici, ma perché Dio ha fatto la vita in maniera tale che noi dobbiamo sempre mangiare? Perché bisogna fare colazione e poi fare il pranzo e poi dopo cenare e poi bisogna pulire e poi bisogna ricucinare? Perché ogni giorno bisogna dormire? Perché la vita continuamente ha bisogno dell'insalata, della pasta, della pizza? E la risposta mi sembra semplicissima. Dio nel suo mistero, nella sua grandezza, ha voluto che noi avessimo sempre chiaro che la vita ci viene regalata da Lui e dalla sua creazione, dalle opere che Lui ha fatto per noi, continuamente e sempre di nuovo. Non abbiamo la vita già preparata una volta per tutte, per cui non bisogna mangiare, ma noi mangiando riscopriamo che continuamente veniamo rifatti dal cibo che Dio ci dona. Per cui mangiare è realmente qualcosa di assolutamente necessario, anzi è qualcosa che ci fa capire il nostro essere uomini. Se noi non mangiassimo, non saremmo uomini, non saremmo più creature. Il cibo ci ricorda la nostra piccolezza e la nostra dipendenza dal Creatore. Pensate dinanzi alle correnti ecologiste, vegetariane, pensate che tutti i santi hanno sempre mangiato la carne. San Francesco, che pure parlava, sapete che il dialogo di Francesco con gli animali non era perché gli animali erano carini, ma perché gli animali dovevano ascoltare il Vangelo come l'uomo, era un segno che lui era autenticato da Dio a predicare Cristo. C'è un brano famosissimo che è ambientato qui vicino, dove Francesco sente cantare gli uccelli e poi dice: adesso fratelli state zitti perché io devo predicare e voi fermatevi, ascoltate il Vangelo anche voi. E Francesco mangiava la carne proprio perché la creazione è stata fatta da Dio, perché noi scoprissimo attraverso il dono del creato che noi abbiamo bisogno del creato intero per essere uomini e che il creato raggiunge la sua grandezza nella lode dell'uomo. Ma l'uomo non è solo questo cibo, e qui entra il rischio della gola, la possibilità del peccato. Questo cibo l'uomo è l'unico che può assumerlo ringraziandone il Creatore. Nel primo capitolo si dice che l'uomo è creato a immagine e somiglianza di Dio, è l'unico essere sulla faccia della terra che ha l'immagine e la somiglianza di Dio. Ognuno dovrebbe dire, non solo vedendo gli uccelli del cielo, vedendo il sole, che meraviglia che è Dio perché ha fatto il sole, ma lo dovrebbe dire vedendo la propria moglie, vedendo il proprio marito, vedendo il proprio figlio, il proprio sacerdote, vedendo se stesso, Quanto è grande Dio perché ha fatto me, quanto è grande Dio che ha fatto me come persona capace di entrare in relazione con Lui. È strano come l'uomo sappia vedere Dio dappertutto, ma abbia difficoltà a vederlo in se stesso, nell'immagine del fratello, nella Chiesa, nei santi. E i santi sono proprio coloro in cui noi vediamo risplendere la grandezza di Dio. E il cibo è proprio il luogo, e nel secondo capitolo, come voi sapete, Dio mette un soffio, c'è un termine ebraico particolarissimo. L'uomo è l'unico essere, nel primo capitolo c'è l'immagine e la somiglianza, nel secondo capitolo c'è questo soffio, e Michelangelo nella sua esegesi, è veramente un esegeta, Michelangelo più grande degli esegeti che noi abbiamo oggi, fa nella Cappella Sistina un affresco che non è né l'uno né l'altro, c'è come uno sfiorarsi di un dito con cui Dio né soffia né lo fa d'immagine, ma comunica la sua vita quasi sfiorando. E voi lo vedete nel cibo. Nessun animale potrà mai mangiare dimenticandosi di Dio oppure ringraziandolo. Potrà mai mangiare dicendo: Signore, grazie del cibo che mi hai donato. Signore, che meraviglia che oggi ricevo ancora la vita da te. Oppure, cosa terribile che l'uomo ha la possibilità di fare. Maledico la vita, maledico l'esistenza, maledico chi mi ha posto in questa terra, in questa terra. Nessun animale è in grado di odiare Dio o di amarlo, di inginocchiarsi o di fermarsi a ringraziarlo. L'uomo è l'unica creatura che può trascurare il fatto di mangiare o può invece viverla trovando il gusto, non semplicemente appropriandosi del cibo, ma riconoscendo questa benedizione, questa grandezza. Piccola divagazione sciocca, stupida, ma mi è venuta in mente e me la perdonerete. Mi hanno raccontato di una barzelletta dove un esploratore si trova circondato dai leoni e ha paura, chiede, prega il Signore perché sia salvato, perché gli animali abbiano sentimenti cristiani verso di lui, e allora gli animali si inginocchiano e dicono: Signore, benedici noi il cibo che stiamo per prendere per mantenerci al tuo santo servizio. L'animale non è incapace di fare questo. L'animale è una creatura che non ha la possibilità di Dio. L'uomo primitivo, c'è una grandissima scrittrice, la Jursenar, che dice: l'uomo primitivo è uguale a noi, mentre noi nella nostra cultura ci sembra di essere enormemente distanti dall'uomo. L'uomo primitivo invece ha l'esigenza di seppellire i morti. Muore un bambino, muore se stesso, e si domanda: ma lo rincontrerò? Ma potrò abbracciarlo? Ma qual è il senso del vivere? Piange, spera, prega. E gli affreschi primitivi che noi troviamo sono già la religione, l'arte e tutta l'esigenza di Dio. E dinanzi al cibo l'uomo sa che può dimenticare Dio o può trovarlo. Ecco, il dramma della gola è questa possibilità di usare della creazione prendendola senza scoprirla come una realtà che mi viene offerta in dono. Si potrebbe dire che quasi si sacrifica perché l'uomo, che è la perfezione del creato, arrivi a lodare Dio, arrivi a ringraziare, a riconoscere l'enormità della vita. Pensate come nel Padre nostro noi diciamo: dacci oggi il pane quotidiano. I padri della Chiesa hanno riflettuto infinitamente su questa espressione, perché quel pane è una parola che c'è solo quella volta nel Nuovo Testamento, una parola straordinaria, enorme, difficilissima. Da un lato è certamente il pane quotidiano, che come la manna non possiamo prendere tutto in una volta. La gola cerca di riempire lo stomaco, invece il credente impara che Dio ti darà il pane a ogni tappa della tua vita. Non puoi riempire una volta per tutte la tua pancia e anche il tuo cuore come se ti basterà tutto quello che hai fin lì, ma devi ogni volta di nuovo chiedere quel pane. Ma quel pane quotidiano, diranno i padri, è il pane eucaristico, è Cristo. Il tuo quel pane di cui hai sempre bisogno ti dice che c'è una sete più grande, tu hai bisogno ogni giorno di nuovo di ritrovare dov'è Cristo nella tua vita, e hai bisogno di assumere quel cibo. Non ti basta il battesimo, non ti basta la confermazione, ma devi prendere quel pane, devi nutrirti di quel pane perché Cristo renda la tua vita una comunione con Lui. La tradizione ebraica ha compreso questo in una maniera straordinaria, e poi il Nuovo Testamento lo ha ripreso arricchendolo ancora. Sapete che per il mondo ebraico, fin dai tempi di Cristo, uno dei peccati più gravi è non benedire e non prendere le cose senza dire ringraziamento a Dio. Il Siddur, il libro di preghiera ebraico, è un libro dove sono prescritte, perché l'ebraismo è fortemente ritualista, e il dramma del cristianesimo è quando perde il valore del rito, illudendosi che il cuore senza il rito possa sostenersi. L'ebraismo sa che senza rito si perde la fede. E allora la giornata è intessuta, si vede per la prima volta il mare dopo un anno che si è stati in una città. Bisogna, è un obbligo contro il quale c'è un peccato gravissimo, c'è una formula precisa per cui bisogna benedire per aver rivisto il mare. Si vede un sapiente, si vede un uomo di Dio, si vede un amico dopo tanto tempo. Bisogna dire Baruch Atah Adonai, benedetto sei tu Signore. Vi leggo una brevissima benedizione che gli ebrei dicono quando ci si alza la mattina, nella sua semplicità straordinaria. Benedetto tu, o Signore Dio nostro, Re del mondo, che hai creato l'uomo con sapienza e vi hai creato fori e canali. È chiaro e noto davanti al tuo trono che se uno di questi fori o canali si chiudesse o si aprisse, nessuna creatura potrebbe resistere neppure per poco tempo. Benedetto tu, o Signore medico di ogni creatura e meraviglioso artefice. L'ebreo si alza e riconosce che il suo corpo è fatto con delle aperture perché il cibo possa entrare, possa uscire, e che è stato Dio a fare quel corpo capace di nutrirsi, capace di assumere la bellezza del creato e capace di camminare. E pensavo a un testo straordinario, una meditazione straordinaria, veramente commovente nella sua semplicità. Un grandissimo filosofo francese, Fabrice Ajaj, al Cortile dei Gentili, diceva questa realtà straordinaria, verissima. Diceva, vedete, i darwinisti filosofici, cioè non quelli che studiano la scienza, ma quelli che fanno del darwinismo una filosofia, dicono che l'uomo ha conquistato il mondo perché è l'essere più adattabile che ci sia. L'uomo si adatta a tutto, è la creatura più perfetta perché è capace di coprirsi al polo nord, è capace di costruire un refrigeratore al polo all'equatore, e quindi resiste. E lui diceva no, non è così. Il dramma dell'uomo è che l'uomo è un disadattato. L'uomo si annoia, l'uomo si domanda se la sua vita è bella, all'uomo non basta mai niente. L'uomo è quell'essere che se non trova nella preghiera il significato della sua vita, non ha mai la pace. L'uomo non è un essere adattabile, è un essere durissimo che è incapace di adattarsi, perché ha una domanda enorme sul perché sta vivendo, se la sua vita è bella o è brutta, se la sua vita è un aiuto per gli altri. Ha fame e sete di qualcosa, e quando mangia si domanda se c'è Dio su quel cibo, se quel cibo che gli serve per nutrirsi è una benedizione o una maledizione. E riprende Dante in quella meditazione, in quella relazione straordinaria. Dante, come sapete, usa un'espressione che è trasumanar, l'uomo ha bisogno di uscire dall'umano per andare verso qualche cos'altro, e Ajaj ricordava che l'uomo oggi è tentato, anche questa io la ritengo gola, di trasumanare, cioè di andare verso l'idea che noi siamo imperfetti perché abbiamo bisogno di migliorare il nostro organismo, di diventare come dei cyborg, come delle persone che hanno dei pezzi meccanici, dei pezzi fisici, abbiamo bisogno della medicina continuamente, cosa santissima, buonissima. In quella meditazione ricorda come il fondatore dell'UNESCO è stato un eugenetista, una persona che riteneva che bisognasse selezionare le persone alla nascita, perché le persone con problemi fisici non dovevano nascere, perché l'umano andava portato ad un'idea di umano più alto, migliorando il corpo dell'uomo. E invece lui diceva, Dante ci insegna che c'è un altro modo di trasumanare, L'uomo ha bisogno di un cielo per vivere. Non gli basta il cibo della terra, ma nel cibo della terra deve scoprire qual è il suo cielo. Una casa, una chiesa per fondarsi ha bisogno che si scavi e si mettano le fondamenta. L'uomo ha bisogno di sapere qual è il suo futuro, qual è il suo cielo, qual è la sua speranza, dove sta andando. E riprende un'immagine famosa nei suoi libri, dice che Israele ha addirittura l'alleanza di Dio impressa nel membro maschile, sapete che il popolo ebraico circoncide i figli, perché se tu non hai la speranza in Dio non sai perché far nascere un bambino. E diceva come il dramma dell'Europa è proprio la paura di generare bambini perché manca la fiducia nel battesimo, la fiducia che Dio possa garantire che la vita è continuamente bella e nuova. Ecco, l'insaziabilità dell'uomo per la fede cristiana, questo bisogno di assumere cibo non è una maledizione perché la vita è imperfetta. Non è una maledizione perché a me non basta, io potrei mangiare il mondo intero e non sarei mai contento, potrei avere sempre fame. No, quella fame e quella sete, se vinco la gola, se rifiuto di fare della vita un riempire la pancia, diventa invece una benedizione perché diventa la memoria che solamente Dio riempie la mia vita e la mia sete e la mia fame. Allora io non ho paura di avere bisogno del cibo e addirittura posso, con l'esperienza del digiuno, il mercoledì delle ceneri, il venerdì santo, la quaresima, io posso addirittura desiderare di provare il donare, il perdere, il sentire la fame, perché ho bisogno di provare una fame più grande che mi apre a una verità di cui io ho bisogno. Pensate all'espressione semplicissima che Gesù riprende quando il tentatore nelle tentazioni gli dice: fa che queste pietre diventino pane, sono 40 giorni che tu non mangi, adesso mangia, hai diritto. E Gesù risponde: non di solo pane vivrà l'uomo, perché l'uomo vive della parola che esce da Dio. E voi sapete che Gesù nel dialogo con la Samaritana dirà: mio cibo è fare la volontà del Padre mio, è mio cibo, cioè io ne ho bisogno più ancora del pane e dell'acqua, di essere certo che la mia vita è nella volontà di Dio. Una delle espressioni più straordinarie del poeta Dante, il grande poeta, che dice: in sua volontà è nostra pace. Noi siamo nella pace quando abbiamo la certezza che la nostra vita è nella sua volontà. Voi vedete delle persone che sono nella malattia, addirittura nella persecuzione, nel martirio o nel dolore. Pensate a questa giovane romana, Chiara, che è morta tralasciando le sue cure per far nascere il suo bambino, e voi dagli amici dite: lei aveva non solo la serenità, ma aveva una trasparenza, una speranza. E avete persone che hanno un problema assolutamente inutile, gli manca il gelato come al bambino, gli manca un piccolo grazie, gli manca una cosa che gli hanno rubato, e sono su tutte le furie, su tutte le ansie. Dov'è questa pace? Dov'è questa sazietà? Mi sembra importante anche dire che questa sazietà non è solamente personale, ma è una sazietà, è una gola e invece una virtù della sobrietà che noi scopriamo anche nel mondo collettivo. Voi sapete che veniamo dal terribile secolo XX, dove alcune ideologie nella loro interezza hanno detto: l'uomo è ciò che mangia, cioè l'uomo, tu preoccupati prima di riempire la sua pancia e poi dopo semmai affronteremo altri problemi. Sono intere generazioni di persone, da filosofi, politici, scienziati, che sono stati istruiti su questa visione del mondo. La gola è il cuore della tua vita. Benedetto XVI, nella sua enorme fede, enorme semplicità e verità, diceva in un'intervista ad alcune televisioni tedesche alcuni anni fa: l'anima africana e l'anima asiatica restano sconcertate di fronte alla freddezza della nostra razionalità occidentale. Alla razionalità manca quell'organo religioso che impedisce a loro di sentirsi accolte. Faccio di nuovo una battuta, perdonatemela, ma è una battuta seria. Voi sapete che a volte noi ci difendiamo come se fosse un tema difficile, per esempio sul crocifisso, nelle nostre scuole, nei nostri tribunali. Voi sapete che a nessuna persona di un'altra religione ha mai fatto problema che ci siano segni religiosi. Quello che è il dramma di una persona credente, di un povero del mondo, è che non trova la fede in Italia, che trova una libertà di costumi sessuali, un preside che volesse accogliere per esempio dei giovani islamici dovrebbe vietare le minigonne, dovrebbe vietare le scollature, se avesse veramente intenzione di non scandalizzare, ma che ci sia un segno che ricorda che per quel popolo Dio è una ricerca, una domanda, che quel crocifisso anche per il non credente è comunque un metro, è qualcosa che ti fa scoprire che tu sei uomo, è un'esigenza. Noi proprio in nome di questa relazione profonda, noi dobbiamo riscoprire che c'è una sete di Dio che nessun cibo umano potrà mai riempire totalmente. E anche dal punto di vista della povertà, se volete, del mistero della disabilità, c'è un brano meraviglioso di Jean Vanier, un laico canadese che vive con i portatori di handicap. Lui sottolinea come nel mondo dove ci sono persone con disabilità grave è proprio la preghiera che ti dà il senso della festa. Lui diceva in un suo libro bellissimo: il nostro tempo ha il senso del party, ma non ha il senso della festa. Il party è quando si beve, si mangia. La festa è quando si scopre insieme un motivo per cui si è felici, per cui vale la pena che tu, che sei debole, tu che sei forte, hai la vita. Pensate a un compleanno dove noi non siamo felici di mangiare semplicemente, ma siamo felici che quella persona esista, abbia la vita, sia nostro amico, che Dio ce l'abbia fatto incontrare. E vorrei arrivare a questo punto a Dante, al grande sommo poeta che ci aiuta continuamente, e guai a dimenticarlo anche nella scuola, a riscoprire la grandezza della fede cristiana. Voi sapete che nell'inferno, nel girone dei golosi, c'è Cerbero. Cerbero è questo animale terribile, misterioso, che viene fermato da Virgilio buttandogli dentro, come di questa melma che scende dal cielo, basta che gli metti dentro del cibo e si acquieta. È l'immagine della gola, di questa illusione che questo mostro, tu gli metti dentro qualcosa e si ferma. E Virgilio e Dante cominciano a camminare in questa poltiglia. Dante vuole dire che l'uomo che vive per il cibo, che non ha questo desiderio di cercare un cibo più grande, di cercare un significato, è come se vivesse in una vita che è sporca, che è untuosa, perché non ha speranza, non ha prospettiva. E dice questa cosa: man mano che calpestano queste persone, non si sa come possono calpestare delle anime, ma camminano in questa poltiglia camminando sulle schiene, sulle teste, e dice a Ciacco quando lo incontra: tu hai sì fatta pena che s'altra è maggio nulla è sì spiacente. Tu hai questa pena, certo altre pene dell'inferno sono più gravi, sono più dolorose, ma non ce n'è nessuna che è così triste come la tua. Tu vivi solamente in questa melma, in questo riempire continuamente la vita di questa poltiglia che non ha spessore, che non ha bellezza, che non ha odore, che non ha fragranza, che non ha un odore di grandezza e di bellezza. E alla fine del dialogo Ciacco, dice Dante, chinò la testa, cadde con essa, appar degli altri ciechi. Cioè sottolinea come Ciacco è una persona che non vede, è talmente presa dalla sua pancia che non riesce a vedere altro. Il mangiare non è qualcosa che lo apre ad una prospettiva più grande, ma lo rende cieco al punto che guarda troppo per terra, guarda troppo in basso. E Ciacco è il primo che comincia a predire a Dante che tutte le fazioni di Firenze arriveranno a lottare e che lui sarà esiliato. Le fazioni della città, dopo lunga tensione, verranno al sangue, perché quando l'uomo si piega e non ha più quel respiro ampio che lo porta oltre, pensate in una famiglia dove non c'è la dimensione della speranza, del dono per i figli, della capacità di sacrificio, perdonarsi, pian piano sono i piccoli egoismi che cominciano a confliggere, che cominciano a diventare sangue, a diventare lotta. Perché non c'è una sete, una fame verso cui tutti quanti insieme si cammina. E allora arriviamo al termine, realmente Dio sa che noi abbiamo bisogno del cibo. E questo piacere del cibo non lo vuole negare. La gola è un vizio, non perché Dio non vuole che noi sappiamo godere delle cose che ci ha donato, ma perché questo piacere di mangiare si deve trasfigurare in qualcosa di più ampio. Pensate innanzitutto a come il cibo condiviso diventa la nostra gioia. Io avevo una mamma che cucinava continuamente e potevamo essere in 20 a casa, noi figli potevamo portare 20 amici senza avvisarla, lei si metteva e gli spaghetti non mancavano mai. Ed era per gli amici era una casa straordinaria perché c'era sempre cibo, ma c'era del cibo che si condivideva nel sorriso, nella gioia, nell'allegria. Era quel cibo che non era solo un mangiare, ma era un mangiare che diventava una fraternità. E pensate di nuovo al cibo come ringraziamento. Un ricordo che ho meraviglioso di mio papà, che era abbastanza timido, lui ci teneva una volta l'anno a Pasqua a benedire noi figli, prendeva il ramo d'ulivo, prendeva l'acqua benedetta le notte di Pasqua e cominciava a benedirci e dopo un istante si metteva a piangere perché si commuoveva e come sapete tutti i figli sono farabutti, soprattutto i maschi, terribili, noi lo prendevamo in giro, ci mettevamo a ridere, ma guarda quello sciocco, ma cosa... E adesso che lui è nel cielo è uno dei ricordi più straordinari, mio padre, che voleva darmi la sua benedizione, che voleva segnarmi e dire tu sei benedetto, non solo io ti voglio bene, ma io ti metto nelle mani di Dio. E quel pranzo di Pasqua, quel pranzo non era solo un mangiare, ma era un portare nel dolore, nella vita, nella gioia, questo segno, questo mistero, questa presenza. Invece dove non c'è questo, la gola diventa, il cibo diventa quel buco nero che prende tutto, quel buco nero che sia che lo rifiutiamo, pensate al dramma dell'anoressia che non è mai semplicemente una malattia, ma è un'ansia, una sete, una mancanza di vita o della bulimia, diventa qualcosa che divora l'essere. In Saltasuperi, nel Piccolo Principe, c'è questa storia straziante su un pianeta in cui il Piccolo Principe incontra l'ubriaco e gli dice: perché tu bevi continuamente? Io bevo per dimenticare. E per dimenticare che cosa? La vergogna. E quale vergogna? La vergogna che io bevo. Quel bere diventa un dimenticare continuamente che io sto bevendo, che quella vita non cammina, non va da nessuna parte. E invece vincere il vizio del cibo vuol dire saperlo gustare, saperlo cucinare. Pensate ai nostri monasteri che sono, si dice, qualche volta è vero, anche i luoghi dove si mangia meglio, dove il cibo è genuino, dove non perché c'è l'ingordigia, ma perché c'è proprio il gusto di saper esaltare il sapore, di saper mangiare nella fraternità e il sapere rendere a Dio la sua grandezza. L'ultima citazione che volevo fare mi è venuta in mente per la sua bellezza, non perché siamo nella stagione degli europei, mi è capitato di leggere un testo straordinario di un'intervista all'allenatore della nazionale, molti non sanno che ha avuto un lutto gravissimo alcuni anni fa, la moglie Emanuele è morta di tumore e lui era stato chiamato a allenare la Roma in quel periodo, l'ho scoperto poi dopo, io ero il parroco di quella parrocchia, sapevamo già che era stata comprata la casa, che lui era pronto per venire, ma la moglie... La sua malattia si aggravò e lui dice queste parole semplicissime alcuni anni fa quando a Firenze lo intervistarono. Manuela, sua moglie, voleva stare a casa. Facemmo un patto, le dissi, che se le cure fossero state invasive sarei stato ogni minuto al suo fianco. Era lei la mia priorità, la sua vita era la mia vita. Tornai a Orzinuovi. Molti si sorpresero, per me invece fu una scelta naturale. Il calcio a volte ha paura della normalità. Ecco, il saper dire di no è necessario perché si dice di sì ad un amore, alla propria moglie, a Dio, alla vita, alla preghiera. E allora si impara a dire di no, ma diventa la cosa anche naturale, faticosissimo, un sacrificio. Ma si è presi da quel sì che non si riesce a non dire perché noi siamo fatti per dire quel sì.